vite che non sono la tua.
Quattro storie per tre film di Toni Saccucci. Con la collaborazione di Nicolò Sanfilippo e Vincenzo Cardona Albini.
Questa è la storia di Leone Iacovacci, l'invincibile mulatto italico. La sua sembra una vita da film. In effetti un film l'ho realizzato su questa incredibile vicenda, un film che è uscito nel 2017. Quella di Leone Iacovacci è una storia di resistenza fisica e morale, è al limite della sopportazione umana. Ma Leone Iacovacci, la sua epopea, non esisterebbe se Mauro Valeri non avesse passato 6 anni della propria, purtroppo non lunga, vita a ricercare tutto ciò che abbiamo di lui oggi. Documenti, foto, indizi, filmati. Le vite di questi due uomini, di Leone e di Mauro, sono totalmente intrecciate, indissolubilmente legate. La storia del protagonista e la storia del suo biografo. Leone Iacovacci, che nel mio film ho ribattezzato iperbolicamente il pugile del Duce, aveva la pelle scura, era mezzo nero, e vivere in Italia nei primi del Novecento da mulatti non doveva essere una cosa proprio semplicissima. Ma perché aveva la pelle scura Leone? E perché soprattutto viveva in Italia? Beh, per rispondere a queste due domande bisogna fare un passo indietro, bisogna tornare agli ultimi anni dell'Ottocento.
Un romano de Roma di purissima razza, robusto e simpatico giovanotto, Umberto Iacovacci, come tanti italiani, alla fine del secolo passato decise di emigrare. Si parlava del Congo come di una terra promessa per gli uomini di buona volontà. E la scelta fu per il Congo. Qui avviò una relazione con una graziosa giovinetta, figliuola di un capo tribù che rispondeva al nome di Zibu Mabeta, alta, flessuosa. E così fu che il 19 aprile 1902, in Pombo, nella regione di Kinkanda, nel Congo belga, vide la luce un morettino chiaro, al quale fu imposto il nome di Leone. Dopo 3 anni, il padre lo portò con sé a Roma. Leone non rivide mai più né la madre né l'Africa.
Né la madre né l'Africa. Eppure negli anni del suo massimo successo, Leone Iacovacci si vedrà ricordare sui giornali questa sua madre africana. Una sorta di difetto, con frasi del tipo: nell'azione di Iacovacci a volte il selvaggio si palesa, quasi a ricordargli una sorta di marchio indelebile, un marchio relativo alla sua infanzia, al suo essere figlio del bianco Umberto Iacovacci e della nera Zibu Mabeta.
Umberto ripartì per l'Africa e tornò nel 1909 con un altro figlio, Aristide, ma la madre dei due era purtroppo morta. Registrò i figli da un notaio come cittadini italiani. Quando la nonna non ci fu più, affidò i due fratelli a una zia che iscrisse Leone in un collegio di Frascati. Ma al bimbo, nato in mezzo alle foreste vergini, che aveva nel sangue l'istinto nomade della madre e quello avventuriero del padre, quella scuola, per quanto bella, sembrava una prigione.
Così ci troviamo di fronte a un ragazzo mulatto che ha cambiato nome, ha cambiato nazionalità, ha cambiato età e che a guerra finita si trova a vivere a Londra. Ma proprio da qui nascerà la sua fortuna. Da qui inizia la sua fulminea e sorprendente carriera di pugilatore.
Aveva poco più di 14 anni quando scappò ancora, non più dal collegio, ma da Roma addirittura. Con con pochi soldi in tasca, forse appena necessari per il biglietto ferroviario, arrivò a Taranto fingendosi un povero ragazzo di Calcutta, sperduto, che ha smarrito tutti i suoi documenti e vorrebbe arruolarsi. Il console inglese si commuove, accarezza la ricciuta testa del vispo ragazzo ed esaudisce prontamente il suo desiderio. Ed ecco Leone a bordo di una nave da guerra inglese, dove tra l'altro gli insegnano la boxe. Dice di avere 18 anni anziché 16. Si procura un falso documento di identità e si fa chiamare John Douglas Walker.
Leone Iacovacci, che ormai è Jack Walker, inizia a battere tutti. 14 incontri di seguito, tutti vinti per KO. Leone vince quasi sempre, eppure decide di trasferirsi in Francia, forse perché le persone dalla pelle scura vengono discriminate meno e soprattutto da pugili guadagnano meglio. È proprio a Parigi che Leone, ormai possiamo dire Jack, entra nel gotha del pugilato internazionale. Viene scelto a fare da sparring partner per Carpentier, che era il campione mondiale dei medio massimi. Nell'incontro di allenamento, che si svolse davanti a circa 5.000 persone, il nostro Jack Leone stava per stendere il suo avversario, che lo aveva colpito con un pugno un po' troppo forte per essere da allenamento. Tutti compresero che si trovavano davanti a un grande campione di caratura davvero mondiale. Ma per combattere per i titoli ufficiali, Leone sapeva, e solo lui poteva saperlo, che la questione della sua identità andava risolta.
Nell'aprile del 1922, Leone, o meglio l'americano Jack Walker, come si fingeva da quando stava a Parigi per avere una borsa più alta, fece il suo esordio sui ring italiani contro Bruno Frattini. In occasione del match di Milano, Jack faceva l'indiano quando qualcuno tentava di farsi comprendere in lingua italiana. Alla fine dell'intervallo fra il decimo e l'undicesimo round, Jack, assetato, urlò al secondo: «Sbrigate, dammi l'acqua!» Quelli sotto al ring, che sentirono l'americano parlare in pretto romanesco, rimasero addirittura sbalorditi.
È da questo momento che inizia il calvario di Iacovacci, che dal maggio del 1922 chiede alla Federazione Pugilistica Italiana di essere riconosciuto per quello che è, cioè un cittadino italiano. Ma la situazione politica italiana in quell'anno è, per usare un eufemismo, piuttosto confusa. In ottobre c'è la marcia su Roma, il fascismo prende il potere e la pratica di Leone resta indietro, resta impaludata, viene quasi così messa da parte, quasi rimossa. Ci vorranno più di 4 anni per sbloccarla.
Leone scoprì per caso di essere un pugile e salì su un ring regolamentare in circostanze particolarmente interessanti. Una sera, passeggiando sul Tamigi, fuori da un locale, venne ingaggiato al volo per combattere. C'era un incontro fra un negro americano e un inglese, ma all'ultimo momento il negro si era squagliato. Ben 5 sterline per resistere qualche round. Questo fu il suo vero esordio ufficiale, perché il primo match contro un sergente si svolse sulla nave dove era imbarcato.
Mauro Valeri, che oltre a essere il biografo di Leone Iacovacci è stato uno dei massimi esperti di razzismo in Italia, ha descritto in questo modo lo stato del nostro pugile in quel 1922.
Leone Leone Iacovacci è figlio di un italiano e di una signora congolese, quindi per la legge italiana era a tutti gli effetti un italiano. Bisogna sempre pensare che all'epoca essere neri e italiani era quasi una contraddizione. Quindi la federazione si vede intanto questo italiano nero e italiani neri e meticci erano realmente pochi. Quindi si vede questo signore che chiede di essere italiano dimostrando soltanto il nome e il cognome e all'epoca neanche l'atto di nascita a disposizione. E in più c'è un argomento su cui la federazione pugilato insiste molto, il fatto che lui non aveva fatto il militare in Italia. Perché il militare serviva per la riconferma della cittadinanza.
La situazione diventa paradossale quando nel 1924 Jack Walker batte il campione italiano dei pesi medio-massimi. Quindi ufficialmente, se lui fosse stato riconosciuto come italiano, sarebbe il nuovo campione italiano dei pesi medio-massimi. Il mese dopo addirittura riesce a battere ai punti il campione europeo.
Essendo uno dei campioni più forti a livello europeo e probabilmente anche a livello mondiale per un periodo di tempo, c'era un po' la paura di far vincere questo italiano nero, perché si consideravano i neri soltanto al limite i sudditi coloniali, verso i quali c'era un atteggiamento anche molto discriminatorio, e quindi un italiano nero spaventava un po', soprattutto se doveva diventare un mito per gli italiani, come poi è diventato Leone Iacovacci, perché il pugilato, è bene ricordarlo, valeva molto di più all'epoca che il calcio.
A questo punto il caso della cittadinanza di Iacovacci, di una qualsiasi cittadinanza, diventa un caso internazionale.
Walker è il campione d'Europa? È la domanda che poniamo alla Federazione Francese di Box e all'International Boxing Union. Colpo su colpo, il mulatto italiano Jack Walker ha battuto il campione d'Italia dei pesi medio-massimi e il campione europeo della stessa categoria, Clément. In queste condizioni ci sembra logico, ed è certamente il parere di tutti gli uomini di sport, che Walker sia d'ora innanzi considerato il detentore del titolo europeo.
Leone Iacovacci è ormai un personaggio pubblico. I giornali scovano notizie sul suo rocambolesco passato, cominciano col gossip e ce lo descrivono in questo modo.
Tarchiato ma non troppo appariscente, in eterno dondolio con le mani affondate nelle tasche d'un soprabitino attillato, cappello sugli occhi, faccia bronzina. Ecco, a prima vista, Leone Iacovacci, in arte Jack Walker. Sempre di buon umore, ma spesso taciturno, perché timido e perché imbrogliato tra le quattro lingue, cinque col romanesco, che possiede alla perfezione.
È in questo periodo che Leone comincia a combattere per uno dei più importanti manager d'Italia, un manager che si chiamava Pietro Petroselli. Il patto fra i due è semplicissimo: le vittorie in cambio della cittadinanza. Petroselli è un personaggio piuttosto influente, è un fascista della prima ora, un ex giornalista e critico sportivo. Quindi conosce il potere dei media e lo utilizza per, diciamo così, bonificare il passato di Leone, censurando la sua metà africana. Dunque, ogni volta che Leone vince è merito del buon Petroselli, che ha saputo tirar fuori il meglio dell'italianità di Iacovacci. Ma ogni volta che perde, invece, è perché la parte nera ha avuto il sopravvento. Leone poi in fondo non ci mette troppo tempo a capire che Petroselli in qualche modo lo sta sfruttando e soprattutto che non sta facendo nulla per sbloccare la pratica della sua cittadinanza. Così se ne libera e torna immediatamente in Francia dal nuovo manager che si chiamava Decamp. Comincia un periodo di rivalsa. Se il patto con Petroselli era un inganno, a Leone non resta altro che conquistare vittorie con la forza della sua volontà. Ma il caso Iacovacci ormai è scoppiato. In Italia gli iacovacciani, come si definivano, aumentano sempre di più. Non si capisce perché un pugile così forte non deve essere considerato italiano. Molti giornalisti si schierano apertamente dalla sua parte, schernendo e sbeffeggiando la FPI, cioè la Federazione Pugilistica Italiana.
La FPI, Federazione Pappagalli Imbalsamati, sede di Milano, contesta al mulatto romano il diritto di contendere il campionato italiano dei medi al detentore del titolo. Indovinate perché? Perché dicono che Leone non è italiano. C'è qualcuno certamente che ci dirà: ma si fa presto a dimostrare di esserlo, basta produrre un documento qualsiasi. I documenti, cari signori, sono stati presentati, esaminati, ponzati, annusati. Capirete, Leone è nome che puzza troppo di deserto. Iacovacci, poi, era quello di un ministro di Assurbanipal. Il papà si chiamava Umberto, vero? Questo appellativo non si riscontra che nella dinastia degli Aztechi. È iscritto nell'anagrafe di Roma? Ci sembra di averne sentito parlare, ma provateci che non sia un villaggio patagone e che appartenga geograficamente e politicamente all'Italia.
Dunque, malgrado qualcuno che lo difende, la censura giornalistica però è scattata potentissima. Alla fine del 1926 Leone Iacovacci ha disputato 12 incontri, ne ha vinti 10 e uno solo lo ha perso. In assoluto è il pugile italiano ad aver combattuto di più. Nonostante questo, la Gazzetta dello Sport, quando fa il resoconto finale dell'anno pugilistico, neanche lo cita. Fa come se non esistesse. È iniziata la rimozione del nero. Senza la protezione del razzista Petroselli, la posizione pubblica di Iacovacci paradossalmente è diventata più difficile. Ma Leone è davvero un leone e a forza di cazzotti si tira fuori, diciamo, dall'angolo in cui la stampa di regime italiana lo aveva relegato. Batte il campione europeo dei pesi medi De Vos e poi il campione dei medio massimi Fernando Delarge. Avrebbe due titoli a questo punto, ma non gliene riconoscono neanche mezzo. Tutto ciò è semplicemente assurdo, ma di questa assurdità finalmente se ne rende conto la Federazione Pugilistica Italiana, che di fronte ad una evidenza del genere si convince a farlo combattere ufficialmente contro il campione italiano dei pesi medi, che si chiamava Mario Bosisio. Ora, Bosisio appartiene alla scuderia dell'influente Petroselli, che è capace di manovrare la partita da dietro le quinte. E infatti succede questo, che l'incontro si svolge nella città proprio di Bosisio, Milano. Un incontro che finisce pari. Anzi, che gli arbitri, a dir la verità, fanno finire pari. I giornali parlano di drammatico combattimento. C'è chi, come Edoardo Mazzia, che poi diventerà uno molto potente della Federazione Pugilistica, ne diventerà il presidente, quindi era un personaggio molto influente. Bene, Edoardo Mazzia denuncia apertamente e con forza l'ennesima ingiustizia a cui viene sottoposto il nostro Leone e fa il tifo apertamente per lui.
Sta di fatto che il match combattuto il 16 ottobre a Milano alla presenza di oltre 15.000 persone e che si è risolto in una nuova brillante affermazione di Leone Iacovacci ha veduto falsato il suo risultato con un inconcepibile verdetto di match nullo. Verdetto che è stato apertamente riprovato dal pubblico e dalla stampa tutta.
Molti chiedevano che si rifacesse al più presto il match. C'è chi scrisse con le dovute garanzie tecniche per non scrivere con arbitri imparziali. Comunque il match alla fine fu ripetuto e si svolse questa volta però a Roma, nell'attuale Stadio Flaminio, che all'epoca si chiamava Stadio Nazionale. Era il 24 giugno del 1928, all'imbrunire, davanti a quasi 40.000 spettatori. Fu l'evento più importante di quegli anni, fu il primo evento sportivo ad essere trasmesso in radiocronaca diretta. Italo Balbo e gli altri potenti gerarchi erano in prima fila. Gabriele D'Annunzio avvertì con una lettera che non si sarebbe perso per nessun motivo l'incontro. Si scontravano non solo il bianco e il nero, ma Milano e Roma. era una Roma che era sempre stata un po' restia a farsi colonizzare fino in fondo dal fascismo. Dunque la posta in gioco era più alta. Per i fascisti si trattava di una sorta di renovatio urbe. Battere il nero Iacovacci era un po' dimostrare la superiorità politica della bianca e fascista Milano rispetto a Roma. L'incontro fu veramente un incontro grandioso. Si organizzarono treni speciali per raggiungere la capitale. I titoli dei giornali esaltarono il match con toni sensazionalistici. Nell'appassionante incontro Bosisio e Iacovacci si urteranno due scuole e due temperamenti. Mario Bosisio e Leone Iacovacci, più formidabili medi d'Europa, si ritrovano per una partita lasciata insoluta. Sotto l'egida del Littorio si prepara il match decisivo Bosisio-Iacovacci tra l'infiammato entusiasmo di tutti gli sportivi. Dunque, questo incontro viene subito, immediatamente gestito dal partito fascista. Per la prima volta nella storia del pugilato, nella storia italiana, due pugili italiani si misurano per un titolo europeo, perché nel frattempo Bosisio era diventato anche campione europeo. Il titolo sarebbe senz'altro e comunque rimasto in Italia, ma dal risultato dipendevano sottili equilibri di politica interna. Si scontravano sì due italiani, ma uno era bianco e l'altro era nero. Vinse il nero. E questo fece scattare prima l'indignazione, poi la censura e in seguito l'oblio totale. Quello che è evidente è che la vittoria del mulatto è sgradita al potere. Così come accade quando la stampa non è libera, nessuno va ad intervistare il vincitore. E la vera star diventa il vinto, che usa ogni occasione per provare a ribaltare il verdetto. L'incontro fu ripreso dalle telecamere dell'Istituto Luce. E fu montato in modo che davvero a uno sguardo superficiale potesse sembrare pari. I pugni di Leone tagliati in partenza, azioni bloccate sul più bello, ovviamente di Leone. E poi per ogni round hanno messo dei cartelli esplicativi per indirizzare il giudizio. Cartelli del tipo Leone attacca ma Bosisio si difende, oppure l'irruenza di Iacovacci è tenuta a bada da un composto Bosisio. Insomma, anche qui lo stereotipo è quello di un leone irruento che attacca e forte, invece il razionale Bosisio, il bianco, difende in maniera molto composta. Così con questo montaggio artefatto si organizzano nei giorni successivi proiezioni in tutta Italia e Bosisio, cioè il perdente, accompagna e commenta ogni proiezione. Ma la vera cosa eclatante è che il filmato finisce a metà della quindicesima ripresa. Significa che non esistono immagini di Leone Iacovacci vincitore. Non esiste neanche una fotografia di quella vittoria, del momento in cui Leone alza le braccia al cielo, perché comunque sicuramente le avrà alzate, e oggi non ci resta nessuna traccia visiva di questa vittoria. Questa è la storia di una censura, è la storia di una rimozione collettiva. Ma la storia con la S maiuscola, la forza del destino, è più forte di ogni censura umana. Leone Iacovacci, trattato così male dal suo paese di nascita, torna alla fine a vivere in Francia. Il titolo di campione europeo, che comunque nessuno può togliergli, dura ben poco. La sua carriera nel giro di un anno è praticamente finita per via di un pugno che riceve con il pollice aperto e che gli provoca il distacco della retina, incidente che nel giro di un po' di anni lo porterà addirittura alla cecità di un occhio. La carriera di pugile finisce nel momento in cui avrebbe dovuto decollare. Leone è praticamente solo. Un ultimo ritorno sul ring avviene nel 1932, quando Bosisio, il suo vecchio avversario, implora Leone di tornare in Italia per vendicare l'intera categoria dei medi, perché era successo che un cubano, un pugile mulatto ovviamente, Pastor Milanes, aveva fatto strage di tutti i medi italiani. E Bosisio avrà pensato che per battere un mulatto ci voleva un altro mulatto, quindi chiama Leone, lo riporta a Milano, addirittura è lui che lo allena, e Leone, nonostante la sua parziale cecità, sconfigge l'avversario. Si guadagna così, diciamo, l'ultimo momento di gloria. 4 anni dopo Leone prova a tornare in Italia, si offre per allenare i pugili italiani per le Olimpiadi di Berlino del 1936. Ovviamente non avrebbe potuto scegliere momento peggiore, anche se dice che lo farà gratis. Basti pensare che dopo 2 anni l'Italia emana le vergognose leggi razziali. La situazione in Europa precipita, scoppia la guerra. Leone vive defilato in Francia facendo i lavori più disparati. Nel 1944 gli nasce una figlia, Nicole, che è colei che ha custodito tutto ciò che ha permesso a Mauro Valeri di ricostruire per intero la storia di Leone Iacovacci. Leone si arruola per l'ultima volta e nell'ultimo anno di guerra di nuovo con l'esercito inglese. Terminata la guerra si trasferisce a vivere a Milano, la Milano di Bosisio, e con lui diventerà addirittura un grande amico, insegnerà nella palestra di Bosisio. Bosisio gli venderà anche un'auto usata, le auto erano sempre state la passione di Leone. Nei primi anni 50, a 50 anni, Leone Iacovacci ha ancora la forza di diventare campione europeo di catch, attività che aveva intrapreso come un vero e proprio lavoro per sostentare la famiglia. La sua vita milanese sarà scandita dal suo lavoro di portierato in un grande stabile dove c'era anche una scuola. Morirà nel 1983, all'età di 81 anni, al 7° infarto. Di lui ci resta una sola traccia audio, una sola frase registrata negli anni 60 da Enzo Biagi. Dice: «Perché dovrei avercela col mio avversario?»
Sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.